micro stilabili.
La tossicità e la pericolosità dei PFAS è ormai cosa nota, anzi arcinota. Dei rischi e delle conseguenze per la salute e per l'ambiente si parla da decenni. Eppure è solo da qualche anno che si ragiona sull'introduzione di restrizioni sul livello di PFAS. Detto questo, oggi è praticamente impossibile pensare di non entrare in contatto con questi composti. Come detto in precedenza, i PFAS non li troviamo solo nel rivestimento di teflon delle padelle, ma anche in alcuni imballaggi alimentari, nella carta forno, negli assorbenti, nel filo interdentale, nei tessuti impermeabili, in moltissime plastiche, negli interni delle automobili, dei treni o degli aerei, ovviamente con concentrazioni molto diverse. Ma cosa si sa oggi dei rischi per la salute e per l'ambiente? Sentiamo Agnese Codignola, giornalista scientifica che da anni si occupa di PFAS.
Allora, i problemi sono ancora in gran parte da capire. Ci sono stati tanti studi di associazione, però molto convincenti. Chiariamo un concetto per capire in che termini è la questione. Naturalmente, quando tu studi delle sostanze tossiche o supposte tossiche, non puoi fare quello che si fa con i farmaci, ovvero somministrare la sostanza a un certo numero di persone e fare un confronto con persone che invece non hanno avuto queste sostanze, no? È evidente che con le sostanze tossiche questo non si fa. Quindi, che tipo di studi si fanno? Si associa all'esposizione, cioè per esempio il fatto che tu abbia vissuto in una certa zona o che per esempio per motivi professionali tu sia stato esposto. Ci sono stati tanti studi sui lavoratori, su chi lavora in queste aziende, sui pompieri che tutti i giorni hanno a che fare con queste schiume che sono un concentrato di PFAS. Tu associ quel tipo di persona a un certo tipo di malattia, cioè vai a vedere se tra i pompieri, facciamo questo esempio, c'è un tasso maggiore di un certo tipo di malattie e poi allora attribuisci con un certo, diciamo, margine di certezza, anche se tu non riuscirai mai a dimostrare che è effettivamente il fatto di aver ingerito quella sostanza, perché non c'eri, non gliel'hai data tu, perché gli organismi viventi sono complessi e così via. Però naturalmente quando tu hai studi di popolazione, magari su migliaia di persone che sono per esempio residenti in una zona e che tutte hanno un'incidenza molto più alta di tutto un certo tipo di malattie, ne deduci che lì c'è un problema, no? Le malattie che noi sappiamo che sono più associate al, in modo anche dose dipendente, agli PFAS, cioè più assumi PFAS più hai un rischio di queste malattie, un aumento di rischio, sono tutta una serie di tumori, soprattutto del sangue, della tiroide, ma anche di altro tipo, sono malattie cardiovascolari, sono disturbi dello sviluppo cognitivo, c'è un chiaro legame, abbastanza chiaro, con le malattie dello spettro autistico, perché se una donna incinta per motivi vari assume tanti PFAS, è più probabile che suo figlio soffra di uno dei tanti possibili disturbi dello spettro autistico, per esempio. Ci sono danni a tutto l'apparato riproduttivo, cioè squilibri nei sistemi ormonali, perché alcune di queste sostanze imitano in qualche modo alcuni dei nostri ormoni sessuali. C'è poi tutto il tema diabete, obesità, malattie del fegato, anche lì si nota un chiarissimo aumento dell'incidenza nelle popolazioni che vivono in prossimità dei grandi stabilimenti o per esempio prospicienti a una zona di mare che si sa che è stata magari inquinata per anni e così via. Le malattie sul corpo umano sono note e sono tante. Sugli animali si sono viste naturalmente delle anomalie dello sviluppo, anche lì della fertilità, delle specie, per esempio di anfibi, che sono sempre le specie sentinella, no? Perché purtroppo il punto poi di arrivo sono sempre le acque. E quindi se tu vai a studiare, per esempio, una popolazione di ranocchie di un certo stagno, prima che ci fosse l'azienda e dopo che è arrivata l'azienda e ha iniziato a scaricare in zona, vedrai sicuramente una drastica diminuzione, quando non una scomparsa, di intere popolazioni animali, ma puoi vedere anche, per esempio, individui con taglia diversa, di solito più piccoli, oppure noterai una maggiore presenza di individui malformati, perché anche sulle malformazioni fetali, sia degli animali che degli esseri umani, ci sono dei dati, così come alle piante. Un'altra cosa che si sa è che anche quando sono nel terreno interferiscono con la cosa più importante del terreno, che è il microbiota. Naturalmente la terra è un concentrato di microrganismi, che sono batteri, funghi, virus, forme intermedie e così via. Nel momento in cui tu scarichi delle sostanze che si legano in modo così forte, che rimangono lì e che quindi si accumulano, quindi c'è un problema di accumulo che vale tanto per l'ambiente quanto per gli organismi viventi e quindi anche per il corpo umano.
Il quadro che abbiamo sentito, che stiamo ascoltando, ovviamente non è particolarmente edificante. C'è da dire che magari sottovalutiamo un pochino quello che è l'adattabilità anche però del corpo umano, che nella storia ha dimostrato comunque di sopravvivere a un sacco di cose, anche quasi contro quello che potrebbe essere una legge naturale o scientifica.
Noi in realtà, così come non sappiamo esattamente quali e quanti danni facciano e come li facciano nell'organismo umano, sappiamo ancora meno come l'organismo umano reagisca per difendersi. Per esempio, è stato dimostrato che ci sono alcuni batteri del microbiota intestinale che invece questi PFAS, se li digeriscono, riescono a disgregarli e eliminarli. Quindi la realtà è che comunque la vita media continua ad allungarsi, quindi anche se viviamo in un mondo di veleni, probabilmente il nostro organismo riesce a reagire anche abbastanza bene, anche se, non confondiamo i piani, non stiamo cambiando geneticamente per adattarci a queste sostanze, perché l'evoluzione richiede migliaia e milioni di anni. No, stiamo probabilmente vivendo dei cambiamenti di tipo epigenetico, cioè di come certi geni del nostro organismo vengono espressi o meno. Una grandissima importanza ce l'ha il microbiota intestinale. Quindi noi in realtà, così come non conosciamo tutti i danni, allo stesso modo non conosciamo la capacità di reagire degli organismi viventi, che probabilmente è più alta di quello che pensiamo noi. Per esempio, alcuni degli PFAS più corti, cioè quelli che hanno un atomo di carbonio, due atomi di carbonio collegati al fluoro, secondo alcuni chimici non sono pericolosi perché sono corti e riescono a essere smaltiti. Quindi c'è tantissimo da studiare anche da questo punto di vista, ma c'è una discrepanza. Se noi facciamo una certa reazione su una coltura di cellule, vediamo magari un effetto tossico. Se noi traslassimo questo effetto tossico così com'è in un organismo, probabilmente saremmo già tutti morti. Quindi c'è qualcosa, per fortuna, negli organismi viventi, nella complessità enorme di un organismo come il corpo umano, che ci salva. Ci sono dei meccanismi di compensazione, di annullamento degli effetti e così via, no? Quindi facciamo quello che possiamo, e naturalmente in questo senso hanno un ruolo fondamentale gli antiossidanti, la frutta, la verdura fresche e così via, i cibi poco lavorati, però non pensiamo di vivere in un mondo dove, siccome ci sono gli PFAS ovunque, noi sicuramente moriremo tra una settimana. Non è così, non generiamo allarmismi, anche perché banalmente noi non possiamo dire con certezza tantissime cose. Intuiamo, ipotizziamo nel bene e nel male.
Ciclostilabili.